Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, letemur vos audire sermonem latinum. Siamo lieti che voi ascoltiate la lingua latina perché inizia una nuova puntata di Anima Latina, radio colloquia di lingua ecclesia, la nostra trasmissione, il nostro vademecum radiofonico settimanale dedicato agli amanti del latino e della civiltà classica, un programma sui generis e tante litteram. Carpe diem, non perdete questa occasione, de gustibus non est disputandum, ma siamo certi che la nostra trasmissione vi piacerà. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che errarum manum est, comunque in extrema ratio, se non volete ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum, potete sempre spegnere la radio oppure spegnere il vostro smartphone, ma in questo caso non potremo esimerci dall'esclamare
o tempora o mores.
O tempora o mores. Saluto Maria Milvia Morciano, giornalista archeologa che conduce e scrive con me questo programma. Ben trovata Maria.
Ben trovato Fabio e ancora una volta ben trovati tutti.
E ti lascio il compito di introdurre l'ospite che è con noi per la prima parte di questo programma.
Abbiamo con noi Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine.
Salutem plurimam omnibus vobis, grazie Maria Milvia, grazie Fabio.
Ben ritrovato Don Davide, grazie per esserci venuto a trovare. Don Davide da tanti anni lavora in Vaticano qui a Roma, ma arriva dalla Sardegna. Adesso una domanda un po' banale, però non ti ho mai fatto Don Davide, perché sei venuto tante volte il nostro ospite. C'è un po' la nostalgia della terra?
La nostalgia è nel sangue, è nelle vene, proprio una nostalgia della terra.
Quindi ogni tanto riesce a tornare in Sardegna?
Sì, adesso per Natale, se tutto andrà bene.
Va bene, quindi insomma però la condizione del, non dico dell'esule perché è un po' esagerato, però insomma dell'emigrante.
Del pendolare.
Del pendolare, sì. Però è bella questa tensione verso le proprie radici, no?
Sì.
Perché ci spinge anche, no, a sognare il ritorno e a... Anche tu Maria non sei romana?
Io sono un misto e adesso diciamo che il mio punto...
Hai tante terre in cui tornare.
Sì,
tu,
però
diciamo,
la mia terra veramente d'elezione è comunque la Toscana.
La Toscana.
Rimane la
Toscana, sì,
dove ho vissuto.
Torni volentieri in Toscana.
Sì. Anche se la Sardegna non è da meno, ma ci vado molto meno.
E fa parte delle tue radici.
Sì, purtroppo non ho più parenti e quindi non ci vado quasi più.
Beh, allora tornare alle radici della propria storia anche familiare è una cosa che ci fa tornare anche magari ai ricordi di infanzia, ai ricordi di scuola, no? Ai ricordi di quando abbiamo iniziato magari a studiare le lingue classiche. Speriamo anche di aiutare gli ascoltatori a tornare dolcemente a questi ricordi, magari spingerli a riaprire qualche libro oppure andare sul web, dove ci sono ormai tanti siti che aiutano e anche tanti social a studiare il latino. Noi partiamo col primo spazio, come sempre dedicato ai post di Papa Francesco, di Papa Franciscus in lingua latina sul social X @pontifex_LN, e vi traduciamo dal latino un post del 3 ottobre 2024.
Rerum natura in qua vivimus donum est celi, quod inter tentationes historiet vite terre incolende memorat pulcritudinem. Tuenda est igitur a pecunie aviditate et a mercaturis quae in discrimen vocant futurum. #tempuscreaturorum.
E qui è un post del Papa in occasione del tempo del creato che ricorre in quel periodo dell'anno tra settembre e ottobre, e Papa Francesco, come sempre, è il Papa della Laudato Si, quindi il Papa che ha centrato proprio gran parte del suo magistero sulla tutela del creato, della casa comune. Qui il Papa invita a custodire l'ambiente in cui viviamo dall'ingordigia del denaro e della speculazione, nella seconda parte proprio di questo tweet. Pecuni aviditate et mercaturis quae indiscrimen vocant futurum.
Esattamente, sì, l'avidità del denaro, no? Quindi l'ingordigia del denaro, e la mercatura, cioè il baratto, no? La speculazione, fare a chi offre di più. Tutto questo indiscrimen vocant futurum, cioè chiamano il futuro ad un compromesso, cioè lo compromettono appunto.
E qui abbiamo però all'inizio di questo post proprio una citazione classica, perché l'ambiente viene tradotto come
rerum natura,
che ci ricorda un'opera un'opera
lucreziana,
fondamentale della letteratura latina.
Quindi è molto ampio, perché le cose della natura, no?
Sì,
indica
è tutto ciò che la natura può offrirci, ed è visto da Papa Francesco nel segno bellissimo del dono. È donum est celi, non è un qualcosa che dipende dalla bravura oppure dall'ingegno oppure da un'intelligenza, ecco, che presiede a tutto questo, ma è dono, regalo.
E poi c'è una bella opposizione che il Papa ricorda: inter tentationes historiae vitae, cioè tra le prove, perché la vita e la storia sono fatte anche di prove, no? Di sofferenze.
Sì.
Questo dono ci ricorda la bellezza, la pulcritudine di abitare la terra.
E certo, questo dono appunto deve essere un monito, deve essere un richiamo a riconoscere la bellezza della terra che noi abitiamo.
Quindi il Papa ci dice proprio che Dio ci ha regalato la bellezza della natura, che fra le tante difficoltà della vita spesso ci ristora, però curiamola questa bellezza, no? Custodi del bello. Andiamo ai neologismi. Anche in questo caso abbiamo scelto una parola che usiamo nella modernità e vediamo come viene tradotta dal Lexicon Recensis Latinitatis. Qui, Maria, tu hai scelto una parola che mi ha fatto scoprire una cosa molto divertente che ignoravo, cioè che la parola è una parola che deriva dalla lingua inglese, che noi usiamo normalmente quando ci riferiamo a un aereo di grosse dimensioni, no? Che si chiama
Jumbo.
Il Jumbo. E il latino diventa
Capacissima Aeronavis.
Quindi un aereo molto capace, molto grande.
Capacissima, appunto. È l'aereo costruito durante gli anni 60 dagli Stati Uniti. Per 37 anni ha mantenuto il record mondiale di capacità dei passeggeri trasportati. Pensiamo solo che quel lontano 24 maggio del 91, nel corso dell'operazione Salomone, il Boeing 747 imbarcò 1122 passeggeri per condurli in Israele. Per questo Capacissima Aeronavis.
E appunto il Jumbo Jet era appunto il Boeing 747. Ma la cosa curiosa è che il nome deriva da un elefantino del giardino zoologico di Londra, che appunto si chiamava Jumbo, quindi elefantino, insomma, era un elefantone. E da lì, quando si indica qualcosa di grossa dimensione, si dice è un Jumbo.
È un Jumbo.
Io conoscevo Dumbo, ma non questo elefante.
Infatti, anche
Jumbo,
no.
Mi mancava. Dai neologismi passiamo invece al gergo ecclesiale, una parola che usiamo spesso nelle cronache vaticane perché ci permette di non usare la parola vescovo. Sapete che nelle cronache servono dei sinonimi, non puoi ripetere in cinque righe cinque volte la parola vescovo. Allora, quando non puoi ripetere vescovo e arcivescovo, puoi usare la parola presule.
Presule.
Che ha origini latine, però.
Da presul, capo, soprastante.
Quindi è una parola composta da pre.
Da pre e sul.
Dal verbo salio, salire.
E quindi questa etimologia cosa ci dice, Don Davide?
Questa etimologia appunto ci dice che nella antichità, nella Roma antica, il presul era colui che si metteva durante le feste sacre a Marte a danzare dirigendo le processioni per il dio Marte. Poi questo termine è stato in qualche modo accolto anche nel gergo ecclesiastico e va ad indicare colui che nel contesto di una comunità cristiana in qualche modo deve danzare davanti al Signore per primo, quindi il vescovo, colui che deve gestire le cose sacre e in qualche modo colui che deve reggere e governare la comunità. In questo senso,
colui che danza davanti agli altri. Interessante questa
sì.
Etimologia che appunto dà un valore nobile alla danza, come avviene anche in altri passaggi delle Sacre Scritture,
sì,
no?
Davide, sì. Diverse volte, ecco, danza davanti
la danza
all'arca
come semplicemente un momento di evasione, di ebbrezza. Invece la danza può essere un modo per lodare Dio.
È il modo, sì, che coinvolge tutto il corpo, l'anima e il corpo.
E andiamo all'ultimo spazio, espressioni, proverbi, modi di dire. Maria ne ha scelto uno, insomma, che spesso citiamo in lingua greca.
Nosce te ipsum, conosci te stesso.
È una frase latina che traduce il greco, non è vero,
sì.
Don Davide?
Sì, è il gnotis auton che si poteva trovare inciso sul frontone del tempio dedicato al dio Apollo. Era il detto che esortava al riconoscimento di chi siamo e al riconoscimento soprattutto in quel conosci te stesso, in quel nosce te ipsum, o anche detto temet nosce, c'è, come dire, il significato significato di aver la consapevolezza di essere inferiore a Zeus nell'antichità, cioè conosciti in quanto sei inferiore alla divinità, non sei Dio, ricordati chi sei in qualche modo. Ed è bello che in Sant'Agostino, nel De vera religione, troviamo quella bellissima, no, frase: noli foras ire in te ipsum redi, cioè ritorna dentro te stesso, non uscire fuori di te, e in qualche modo riconosciti però anche nella tua bellezza e non solo in quanto sei inferiore alla divinità.
Era il motto più, diciamo, legato a Socrate questo, e poi ci sono molte molte citazioni. Sì. A me ne piace una, perché è un memento mori che troviamo nel Museo delle Terme di Roma. C'è un mosaico con uno scheletro disteso sotto gnotis autonni in greco, proprio per ricordare che siamo finiti,
che siamo limitati.
Ne abbiamo parlato anche in un'altra puntata precedente di questi, ce ne sono tanti di memento mori,
di queste frasi latine. E poi possiamo dire che anche oggi sia i psicologi, ma i maestri spirituali ci ricordano che conoscere le proprie fragilità, i propri limiti, è proprio la strada per acquistare sicurezza, no? Per acquistare quella centratura che ci dà poi la serenità. Grazie a Don Davide Piras per essere stato con noi anche in questa puntata di Anima Latina.
Placet salutare omnibus, valete omnes.
Pernas brusta mui abrasume kiklon e prosgion istomi den fathela na mun sto kormaki su zoni στο τραγουδάκι σου εφρέν. Έχεις φεγγάρι μου δυο μέτρα μπορεί, αλλά υπόγεια νέλα ούτε μιλιά κοιτάς το τύπο το ρολόι, δες από μαύρα γυαλιά. Είσαι ένας δρόμος που ψυχή δεν πατάει, πάτα μόνη, πάτα μόνη πάει. Η ερημιά το χέρι σου κρατάει και τι δε θάλει να έσβηνα τα αστέρι που σώθηκα, να μου να γέρει στα μαλλιά σου να φυσάει. Η αγάπη μάγισσα κοινάει δυνά, το κι εγώ περνώ όρκο. Το δράκο που βάλες πριγκίπισσα να σε φιλά, θα τον αφήσω στον τόπο. Συνεφιασμέ, συνεφιασμένε μου ουρανέ, μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου. Συνεφιασμέ, συνεφιασμένε μου ουρανέ, μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε.
Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata è venuto a trovarci negli studi di Radio Vaticana Mauro Spinelli.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Anche noi siamo veramente molto felici di averti qui, Mauro Spinelli, che è un editore, amministratore unico della società editrice Dante Alighieri, casa editrice fondata a Roma nel 1893. La lunga storia di questa casa editrice annovera la pubblicazione di traduzioni di autori greci e latini, traduttori scolastici e la nuova rivista storica fondata nel 1917 da Corrado Barbagallo.
Attualmente, tra le altre pubblicazioni, una collana di volumi su Dante e ancora il vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Panigiani e Dulcis in fundo, il famosissimo vocabolario greco-italiano di Lorenzo Rocci. E a questo punto credo che molti ascoltatori saranno tornati immediatamente indietro con la memoria ai tempi in cui consultavano in maniera meticolosa e faticosa questo fondamentale vocabolario per chiunque che abbia studiato il greco, noto a tutti semplicemente come i Rocci. E qui abbiamo detto veramente tutto, non è vero, Mauro?
Abbiamo detto molto, abbiamo detto veramente molto. L'ultima cosa che non abbiamo ancora detto è che noi, approfittando dei tempi morti del Covid, che vi ricordate c'era gente che impazziva a casa, non sapeva che cosa fare, abbiamo avuto l'illuminazione, creiamo creiamo l'app del Rocci. Sì, creiamo questa app del Rocci perché i ragazzi vanno verso quello, è inutile che noi rimaniamo lì monolitici a dire no, bisogna usare il cartaceo, usate quello che volete. Pochi giorni fa è uscita l'app del Rocci.
E tra poco ne parliamo. Sul cellulare possiamo scaricarci l'app del Rocci.
Sì, potete scaricarla e avete un mese gratis per usarla. Se vi piace poi l'acquistate a un prezzo veramente modico e altrimenti continuate a usare il cartaceo.
Mauro, la casa editrice rappresenta 100 anni di esperienza e di vocazione alla cultura e allo studio. Hai raccolto l'eredità di tuo padre. Ci racconti la sua storia?
Io ho raccolto l'eredità di mio padre, che è una persona di grande cultura, molto intelligente, insomma una persona di altri tempi. Io non sono così, per cui indegnamente ho raccolto questo, ho cercato di portarla avanti nel miglior modo possibile, non come avrebbe fatto lui con le stesse qualità, ma insomma penso di avere dato il mio piccolo contributo. La casa editrice è ancora florida e funzionante, anche se le materie classiche vanno un pochettino in disuso a favore di quelle tecniche. Noi non siamo d'accordo perché pensiamo che una formazione classica dia l'apertura a qualsiasi cosa. Mio padre aveva fatto il liceo classico, era ingegnere e si era dedicato all'editoria, per cui se ti sforzi è come se facessi il Marines, non è che poi fai il Marines e esci per fare il killer, però ti sei formato, e accidenti, sarai più formato di chi non ha fatto niente, ha fatto il fante. Questo intendo dire.
E questa sua passione per la cultura classica, che poi si è tradotta in tutte queste pubblicazioni della società editrice Dante Alighieri, come nasceva?
Nasceva proprio per il fatto che mio padre aveva frequentato, ebbene, il liceo classico creato dopo la guerra, come si sa, per creare la classe dirigente, perché volevano della gente preparata. Poi non era come quando ero io al ginnasio, già, perché allora il biennio si chiamava ginnasio.
Quarto e quinto ginnasio,
allora l'esame di maturità era sui 5 anni, portavano all'esame di maturità 5 anni e insomma era veramente tosto, e da lì chi usciva aveva le qualità per diventare un bravo dirigente.
E parliamo del Rocci, intanto del suo autore, Lorenzo Rocci, padre gesuita, chi era?
Quando è uscito il Rocci, una persona molto carina mi ha fatto avere un invito per l'udienza del Papa nella parte del baciamano, e allora ho portato questo vocabolario al Papa, gli ha fatto una dedica a mia figlia piccola, l'abbiamo messa dentro, e il Papa mi ha chiesto che cos'è questo, e dico questo è il vocabolario di greco italiano più famoso che c'è, fatto meglio, l'ha fatto un gesuita. Allora il Papa si è girato verso altri gesuiti e ha detto finalmente abbiamo trovato un gesuita che lavora.
Questo è un inedito, grazie.
È un inedito, Mauro. Sì.
E, insomma, però Lorenzo Rocci lavorava davvero sodo, perché è un gesuita che ha speso gran parte della sua vita nell'elaborare questo vocabolario con una grandissima fatica, perché ovviamente non esistevano mezzi informatici, e la prima edizione uscì a fine degli anni 30.
Sì, ne uscì nel 37. La prima quasi sconosciuta, ma l'edizione che poi si conosce è uscita nel 39. Certo, padre Rocci lavorava su delle schedine di cartone che noi non siamo mai riusciti a trovare. Siamo andati a trovare i parenti, siamo andati alla scuola lì a Rieti, dintorni, abbiamo tutto l'albero genealogico, abbiamo rotto le scatole a tutti quanti, con queste schedine non si sono mai trovate. Siamo andati anche a parlare con tutti i gesuiti possibili e immaginabili, alla casa del Gesù non c'è niente. Ci dispiace, perché ci sarebbe piaciuto moltissimo trovare almeno una parte di queste schedine e allestire una mostra su questo, che sarebbe stato sicuramente molto interessante. Però comunque sia un genio, non c'è niente da fare.
Ma non ha fatto soltanto il vocabolario Rocci?
A parte
Rocci,
che padre Rocci come padre officiava messa e confessava, e poi ha fatto anche altre pubblicazioni prima che la prendessimo noi. Sono traduzioni di Catullo, sia il greco che il latino. E via Lorenzo Rocci è a latinista e grecista, e a Monteverde è stato riportato così. Non l'abbiamo fatta fare noi quella targa, ma l'ha fatta il comune, per cui riconoscendo una grandezza a padre Rocci.
Ricordiamo Lorenzo Rocci, nato a Fara in Sabina l'11 settembre del 1864, morto a Roma nell'agosto del 1950.
Ma poi cos'ha il Rocci che gli altri non hanno?
È un vocabolario enciclopedico, dentro ci sono delle cose che nessuno riporta. C'è una fraseologia che nessuno ha, c'è una esattezza nelle fonti, guardate ancora, che nessuno ha. E questa è la grandiosità del Rocci, è una fonte inesauribile di sapere. L'ho detto, è un dizionario enciclopedico, vengono riportate forme, misure, veramente è un libro nel libro. Oltre alla traduzione trovate anche questo.
Come si usava anticamente, il libro
certo.
Nel libro.
Ecco, Mauro Spinelli, la grande novità che ci anticipa poco fa è stata pubblicata da pochissimo una nuova edizione del Rocci digitale, cioè in app. app. È possibile scaricare sul proprio smartphone un'app attraverso la quale consultare il Rocci. Perché avete avuto questa idea? Ce la vuole descrivere un po'?
L'idea è per andare incontro alle esigenze, perché è chiaro, adesso nelle scuole non è possibile usare tavolette, smartphone, eccetera, eccetera, perché non si può fare, bisogna usare cartaceo. Però immagino che un ragazzo che deve andare l'estate al mare, è stato rimandato, va in montagna, invece che portarsi il Rocci, trova tutto esattamente così sull'app. Vi vorrei dire che l'app, come l'abbiamo pensata noi, adesso la stiamo ulteriormente raffinando. Intanto chi vuole la prova, così semplicemente la prova per un mese, poi se gli piace la prende o meno. Un prezzo bassissimo. Noi non siamo passati per gli store, per cui non è che bisogna andare da qualche parte per scaricarsela, direttamente su www.irrocci.it. Perché abbiamo fatto questo? Perché gli store prendono il 40% del prezzo, che ovviamente chi fa queste cose ricarica sul prezzo che poi paga l'utente. Noi non abbiamo voluto questo, per cui vi invogliamo, vi spingiamo a scaricare una cosa che non ha assolutamente costi. Poi se vi piacerà, bene, se non vi piacerà...
Ma si ricerca con le lettere traslitterate?
Sia la tastiera italiana, la tastiera greca. Sopra voi potete cercare, non so, una parola italiana e vi appariranno tutte le frasi dove quella parola compare. Stiamo aggiungendo anche una lente di ingrandimento, perché ce l'ha chiesto un gruppo di persone che io conosco bene, che sono ipovedenti, e probabilmente adesso riusciamo anche a metterci la vocalità sonora, per cui leggerà direttamente la parola.
Ecco Mauro, questo vocabolario, il Rocci, è così famoso che esistono dei gruppi con largo seguito sui social proprio di cultori del Rocci.
Sì, esistono molte persone che si sono riunite, perché sui social, sapete, c'è di tutto, no? Dalle barzellette agli spogliarellisti, ma ci stanno anche dei gruppi.
Ci sono molti cultori del latino e del greco. Sì,
ci sono molti cultori.
Abbiamo verificato.
Noi abbiamo due pagine con oltre 120.000 persone che ci seguono, che scrivono, per cui non è che facciamo tutto noi, è piuttosto interattivo. Le persone scrivono, consigliano, ricordano. Perché abbiamo di tutte le età, là sopra ci sono persone come me, insomma io ho 70 anni, che si ricordano quando andavamo al ginnasio, quello che facevamo, non facevamo. Alcuni passaggi, alcuni giorni sono molto divertenti, altri sono proprio a marcord e ti fanno intenerire, perché, parliamoci chiari, era bello. Cioè, io personalmente ho faticato come un bue, perché allora non si sceglieva, tu andavi lì perché i tuoi genitori ti avevano detto di andare là, di andare sotto, di andare sopra. Io ho faticato come un bue, però tutto questo nella vita non mi è servito tanto per essere un cultore di Omero, quanto per aver capito che anch'io ce la posso fare, per cui mi ha insegnato a darmi da fare e a sforzarmi.
Bella questa memoria.
Sì. Soffrire poi nel ricordo è sempre perché dà soddisfazione.
Non si soffre soltanto per soffrirci. Sarà... È vero che ogni medaglia ha il suo rovescio, ma sarà pure vero che il rovescio c'ha il dritto. No?
Grazie Mauro.
Grazie a voi.
Grazie a Mauro Spinelli, editore, amministratore unico della società editrice Dante Alighieri, soprattutto la casa editrice che pubblica il Rocci. Grazie e a presto.
Grazie a voi.
Evviva i Rocci.
Grazie, buongiorno.
Grazie dunque a Mauro Spinelli, editore, amministratore unico della casa editrice Dante Alighieri, la casa editrice che pubblica il vocabolario Rocci. E grazie anche a Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine anche della 171esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre precedenti, su vaticanews.va e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.